Facevo una riflessione. Buongiorno, buongiorno, ciao, ciao a tutti, ciao, 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 voi. Una riflessione, no? C'è la differenza magari che c'è fra la radio e la televisione. Per dire, c'è una differenza, almeno per quanto riguarda la radio come la frequentavo io e dove la frequentavo io. La differenza, una delle tante, perché ce ne sono molte di differenze, una differenza è quella che qui dentro splende sempre il sole, no? Sempre il sole qui. È bella questa cosa qua, perché non c'è pioggia, piove fuori, insomma, perché sono arrivato, pioveva, quindi so che fuori piove, ma non posso constatarlo, non posso vederlo. Io alla radio avevo una finestra alle spalle, mi giravo e vedevo se c'era il sole, se pioveva. Attenzione, è molto rischioso, è pericoloso questo per chi fa radio, sì? Perché chi non ha idee, e purtroppo è la maggioranza, insomma, poi dice, oh piove, oh c'è il sole, oh che bella giornata, ah, sono le ore e così via. Cioè, praticamente è molto meglio non vedere che tempo fa fuori, perché qui siamo come isolati, può succedere qualsiasi cosa, siamo chiusi dentro una scatola completamente, e al di fuori del bene, del male, del tempo atmosferico e forse anche del tempo che passa. Quindi non ci sono delle, come dire, delle tentazioni di lasciarsi andare al banale. Qui, cioè, se uno è banale dovunque, anche in televisione, anche dentro una scatola. Però non c'è più nemmeno la tentazione di dire, oh, Madonna me la viene giù come le orde, sì, la viene giù come le orde, la pedina. Ecco, effettivamente, e oggi piove il 4 novembre, eh? 4 novembre, eh? No, ricordiamo un po' questa data perché dice che vogliamo fare la festa della vittoria, no? Beh, poi anche dell'alluvione, sì, anche la festa del primo giorno in cui il G, no, il G è entrato in una certa radio, sì. 4 novembre, data fatidica, la festeggeremo, come dire, la commemoreremo, ma ora voglio ovviamente dedicarmi a voi, colorato, colorato sto robottino, voglio dedicarmi a voi, alle vostre email, lettere, ovviamente anche SMS, G, aiuto, aiuto, beh, mi chiedono aiuto e io corro in aiuto, arrivo più veloce del... Ma di che? Vabbè, sono un tuo fedelissimo ascoltatore. Da un po' di mesi mi accade una cosa molto strana. Mi sogno delle cose che accadono intorno a me. Oddio, ho paura. Tu che sei un tuttologo, spero che mi potresti dare delle ulteriori spiegazioni, mi dice France. Tu che sono tuttologo, spero che mi potresti... A parte io non sono tuttologo, sono un nientologo, cioè niente poi molto spesso è molto simile al tutto. Oh, dunque, spero che mi potresti, spero che mi potresti, meno male non tu sei famoso se non ti dai il pandolone, Nini. Vabbè, ma che spiegazioni posso dare? Tutti fanno dei sogni, di cose che poi prima o poi possono avverarsi. Ci sono anche dei periodi, credo, nella vita, in cui si è più ricettivi, no? Pensa alla tua vita di adesso, hai qualche cosa di particolare che stai vivendo? Hai subito qualche piccolo shock, non so, qualcosa che ti abbia un po' sconvolto, che ti abbia stupito, no? Qualcosa che abbia cambiato qualche cosa dentro di te e allora ti ha messo in grado di vedere, poi forse finisce. Quindi pensa, bisogna sempre andare a cercare le cause. È fantastico andare a cercare le cause, no? Come fanno gli avvocati. Ma quello... E poi ancora, G, sei un grande, sei la persona più intelligente che ho conosciuto. Tuttologo, intelligente, ragazzi, sono intelligente, ma la più intelligente, eh? O chi t'ha conosciuto, Nini? Continua così che sei un mito, mi dice Cristiano, e Livio da Lucca mi dice, quando lo vedremo il TG del G? Ciao, Livio da Lucca, non da Radio Maria, ah, cioè padre Livio di Radio Maria, il famigerato è famoso. Vabbè, no, mi dicono che quanto prima mi metteranno in grado di fare il TGTG, questo programmino brevissimo che dovrebbe e dovrà andare in onda magari la sera. Ecco, sì, ma molto, 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 molto breve. C'è una cosa che volevo dire è che effettivamente l'ho stampata, ma mi sono dimenticato di andare a prendere dove che la stampante. Io ho il computer qui e la stampante 3 o 4 chilometri più in là. Quindi non so, ma c'è un dipinto di Francesco Hayez che si intitola Il bacio, eh? Il bacio. È famoso, eccolo, lo vedi? Se si leva la scritta forse si vede un pochino meglio, ecco, le mail, l'SMS, perché non si vede la parte inferiore, oh, molto bello. Ecco, quindi questo è famosissimo, il bacio, ne sono state fatte quattro versioni da Hayez. Beh, a me non piace molto, devo dire, questo quadro, mi sa tanto un po' di Teomondo Scrofalo, ma insomma, a parte questo è famosissimo e viene venduto, una di queste copie viene venduta, se volete comprarla, non so a quanto, a quale prezzo, all'asta, insomma, allora, basta il bacio, non posso vedere quelli che si baciano mentre io sto qui a pettinare i pappagalli, no? Vabbè, sì, abbiamo il tempo per leggere una bella email che mi è arrivata da Massimo, che si intitola un titolo bellissimo, io quasi quasi lo prenderei per fare un titolo di un romanzo, di una canzone importante, Gli idoli del gregge malato. Senti che bello, gli idoli del gregge malato. Siccome io ho detto delle cose giorni fa, per cui mi sono piovute addosso anche proteste, minacce, tutto quanto, Massimo mi scrive, ed è un po' la voce di tante persone che si sono dimostrate d'accordo con me, questa, come dire, maggioranza un po' silenziosa, no? Vabbè. Ciao amico G. Mi è piaciuta moltissimo la tua provocazione di giovedì, ovvero che Firenze non dovrebbe avere una squadra in Serie A. Su questo vorrei intervenire perché, seppur estremamente efficace e coraggiosa, quella provocazione pecca in un aspetto, pecca in ottimismo. Mi sa anche a me. Sono nato e ho vissuto per oltre 30 anni in una città la cui squadra ha da sempre stagnato in serie basse, ma non per questo i miei concittadini si sono buttati su altri interessi, né hanno difeso in modo particolare la propria città, tanto decantata dal buon Malaparte. Se hai capito che si tratta di Prato, eh? Palle. Hanno semplicemente iniziato a osannare gli idoli che risiedono fuori dalle proprie mura, Milan, Inter, Juventus, eccetera. Come vedi, al peggio non c'è mai fine e le speranze di salvezza sono veramente poche. L'aria compressa che c'è dentro il pallone è uscita e ha occupato i vuoti dei nostri tempi e il vuoto che c'è in molti cervelli. Rimango sempre basito, dice Massimo, nel vedere capannelli di persone che urlano e sbraitano sulle gesta dei loro beniamini in mutande. È chiaro che si tratti di gente malata. Tra l'altro Massimo so che è dottore in farmacia, comunque insomma è sempre uno che se vede un malato se ne accorge. E i sintomi sono palesi. I due più evidenti sono la spersonalizzazione, gli ammalati sostituiscono la parola io con la parola noi, noi si è vinto, noi si è comprato, eccetera. La beota accettazione, cioè sono considerati normali comportamenti che in altro campo farebbero imbestialire sputi, calci, simulazioni, inganni, retribuzioni vergognose, in altri campi, per carità di Dio. Cioè, nella vita anche normale queste cose qui sarebbero da condannare, ma non lì, non in quel campo lì, come mai? È un campo da calcio. Beota accettazione che non è stata scalfita neppure quando inchieste giudiziarie hanno palesemente mostrato l'artificiosità di questo mondo e la disonestà dei suoi massimi esponenti. La virulenza di questa malattia è imbarazzante e nessuno fa niente per fermarla, ma in effetti perché qualcuno dall'alto dovrebbe intervenire quando questa malattia consente un controllo sociale così marcato? Si è mai visto un pastore che si lamenta perché il suo gregge fa esattamente ciò che lui vuole? Adesso ti saluto sperando di non essermi dilungato troppo, ma non senza farti i complimenti per questa tua nuova stagione televisiva. La causticità del G, radiofonico, sta corrodendo la cornice televisiva e noi non ne possiamo che godere. Cordialmente, si chiama Massimo, in realtà si firma Occhio Rosso. Bene, che dire, ieri, casualmente in macchina, ho ascoltato, sta ascoltando Radio Radicale, mi piace sentire le sedute del Parlamento, c'era una testimonianza di un calciatore che ormai ha 60 anni, si chiama Carlo Petrini, è diventato cieco per un tumore al cervello, parlava di quanti calciatori si sono ammalati per il doping, specialmente quelli che giocavano dagli anni 80, 90, insomma quando giocava dai 70, agli 80, insomma quando giocava lui ha visto morire tante persone anche sconosciute, perché per un Borgonovo che tanto giustamente tanta visibilità, ce ne sono tanti che muoiono in silenzio, che si ammalano in silenzio, magari non hanno militato in grandi squadre. Una testimonianza tremenda. Quell'uomo che abbia scritto un libro è cieco da anni per questa cosa qua, e ha puntato un dito contro, facendo nomi e cognomi contro tanta gente, e nessuno ha osato querelarlo. Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Dice, ma non tu ce l'hai bene presentato ieri, Johnny, qui, questo è Johnny, il nostro Johnny, di cui sono rimasti solo i pantaloni, e il Dino Johnny, l'ho messo qui, capito, sopra, come si dice, sopra il che? Sopra, un po' più in alto, no? Perché dopo che vi ho fatto quel discorso ieri in cui cercavo di capire chi ha indossato questi pantaloni nel 1889 e dintorni, perché certamente l'ha usato per anni, abbiamo stabilito essere una persona magra, di sesso maschile, forse addirittura zoppo, forse con la gamba più corta, non so, poliomielitico, destrorso, ecco. Su questo fatto del destrorso qualcuno mi ha detto, ma sei sicuro? Cioè, no, sicurezza non ci si ha. Peraltro il fatto che fosse destrorso e non mancino, io l'ho dedotto da questa parte, la tasca destra, più consumata della tasca sinistra. Però mi hanno detto anche giustamente, ma scusa, non poteva mettersi, per esempio, ti fa vedere così, no? Così, così. La destra ferma qui e usare la sinistra, mettendo la destra sempre, ecco, così, tenendola magari così, consumava i pantaloni, ma usava la sinistra. Può anche darsi, effettivamente, dice, è questa parte pubica, no? La parte pubica che io ho identificato come un personaggio che si toccava spesso, insomma, cioè questi hanno, molti hanno questa mania, sono sempre a tocchignarsi, no? Ecco, queste sono le dita, le quattro dita, e questo è il pollice, no? Ecco, quindi uno che si tocca con la destra, se è destrorso, no? Quindi praticamente venendo su di me, sì, come fece anche vedere anche ieri, ecco, vediamo se si riesce a inquadrare la mia parte. Oh mio Dio, oh che rigonfio. Vabbè, io ho detto che lui fa così, faceva così, dice, ecco, così, ma forse invece faceva così, così, forse faceva così. Quindi, allora, il fatto che fosse, oh, scusate, mancino o destrorso, forse non è al 100% probabile e provato, insomma. Quindi accetto questa, ovviamente, questa versione. Può darsi che lui tenesse molto ferma, ecco, magari questa però era, capito, la parte più corta era questa, la gamba sinistra. Io continuo a dire che secondo me era destrorso. Peraltro c'è questo pezzettino di consumazione che potrebbe essere questa mano che si struscia, non so, la sinistra che forse più corta dell'altra, non lo so. In ogni caso, si accettano anche altre ipotesi. Quest'uomo, ecco, si può chiedere, era eterosessuale o omosessuale? Per dire, come si fa a sapere? Purtroppo indietro non si vede. Non si può sapere. Vabbè, ora lo rimettiamo a posto, Johnny, Johnny, torna a casa. Come home, Johnny, come home. Ecco, lo riporto là. Come a vecchi tempi, quando mi muovevo molto, andavo di qua e di là. Lo rimetto qui, gli ho dato questo posto qui. Johnny praticamente sta lì con noi. Rimane con noi. E mi muovo, sì, perché vado a prendere cose, mando nei casini la regia, ma non importa, perché tanto se non ci si muove nella vita che si fa? Si resta fermi, no? Quindi vediamo un pochino che cosa... E che succede oggi, che è successo ieri, che succederà domani? Se io avessi il giornale di domani, se io avessi solamente fra le mani il giornale di domani, tutti i giorni, come un certo film, no? Ci ha fatto vedere, vecchio film, accadde domani. Ah, invece non ci sa, non sappiamo, si potrebbe giocare tutti al Super Enalotto, no, tutti no, io, e vincere praticamente, perché io saprei già cosa esce. Domani non esce oggi, ma chi se ne frega, fa per dire, e basta, va bene, chiaro, ora basta, bisogna farla finita, chiaro? Che sono l'inculino del piano di sotto, e via, dai, non fare i personaggi del sondaggio, che lo si fa dopo, dai. Il duello, perché duello, perché sono due, se fossero tre sarebbe il triello, il quattrello, il quinquello e così via, no? Guarda, i duellanti, ma questo in mezzo, Vietnam, veterani, oggi l'America sceglie il successore di Bush. Ma come hanno fatto a fargli fare 4 e più 4, 8 anni a Bush, a fargliene fare? Come hanno fatto, come hanno potuto? Con quella faccia? Ma guarda la faccia di Obama, com'è più sorridente, com'è più, cioè, aperta, più intelligente, ma sicuramente. Invece il nostro amico Braccini Corti, sono McCain. Tu fai che vuole poi Roma, ma insomma si poteva risparmiare tutti i teatrini, perché le ultime notizie dove hanno già votato, perché siamo lì, ora grandi servizi su Rai, Mediaset, la 7, Lognosa, la carità di Dio, sì, fino a notte fonda, Mentana, Vespa, che ne so, tutta questa gente lì. Vabbè, per dire, Obama ha già vinto in qualche stato, credo, in alcuni è nettamente in vantaggio, perché questi votano un po' prima, io non ho ancora capito le elezioni americane, già stento a capire le nostre, figurati te, quelle americane, che sono piuttosto complicate, ci sono i grandi elettori, gli stati, cioè succede che uno ha più voti come il povero Al Gore, aveva avuto più voti e ha perso perché in certi stati, in particolare la Florida, è stato battuto per pochi, insomma, poi conteggi, però poi dopo per rifarsi, per dargli un contentino, chiamalo contentino, gli hanno dato il Nobel per la pace, sì, anche l'Oscar per il suo documentario, che credo che mi sia andato abbastanza bene, comunque va, è così, non c'ha tante responsabilità, perché fare il presidente, Obamino, potevi fare, che sono l'avvocato, invece, dunque, ma fa bene, ha detto Obama, cambierò la storia. La storia! Cosa vuol dire cambiare la storia? Oh, allora! Cioè, quelli della storia, anzi, non la cambiano, ma la lasciano lì proprio. Dunque, vediamo se c'è qualcosa. Processate Alberto. Io lo sapevo, guarda, me lo sentivo che fosse l'unico indagato nel delitto di Carlasco, vero? Ma non ce l'hanno detto da farci proprio riempire i palloni da calcio, gnosa, Alberto finalmente ora andrà sotto processo, perché è stato rinviato a giudizio, rinviato, ecco, a ottobre, no, a giudizio, assassinò Chiara e con crudeltà. pare addirittura questo ragazzo che l'abbia trascinata ancora viva e poi l'abbia finita. Dice il pubblico ministero, ovviamente, la verità ti fa male, specialmente a Chiara, gli ha fatto male, parecchio male, poverina. Dunque, vediamo. Ecco, ecco, li rivediamo, perché guardate, a Obama sono venute le rughe, è per via del fatto che io ho maltrattato il giornale, è tutto pieno di rughe. Invece McCain ce l'ha di suo, il paese di Obama e il paese di McCain, l'asinello contro l'elefante. Io non so se essere per l'asinello o per l'elefante come animali, perché gli animali piacciono tutti, ho scritto l'elefante gay e quindi sarei più per l'elefante, ma in questo caso sono obamiano. Io lo sono sempre stato, fin dall'inizio, da quando cominciò, già dicevo forza Obama contro Hillary, ecco, quindi ero già per Obama prima di tempi non sospetti, perché ora è facile, anche Berlusconi dice che insomma gli piacerebbe Obama, mentre si sa che McCain è più conservatore, repubblicano, Veltroni, cosa farà Veltroni? Te ne immagini Veltroni, lui crederà, visto che Obama è del Partito Democratico, Veltroni crederà di aver vinto lui. Oddio, l'hanno fatto fuori, è morto, è disteso, è rimasto con gli occhi aperti, poverino. Ah no, lei giornale, meno male, mi ha preso un colpo. Oddio, no, tanto lo so che lo vogliono far fuori, ci hanno già provato, povero Obama, Ma Veltroni, penserà di aver vinto lui. Te lo immagini, Veltroni? Io mi tingo tutta la faccia di nero. Vabbè, ma tingici i capelli, almeno i capelli tingiti, Veltroni. Via, dai, fammi questo piacere, via. Fa un po' come Birillo, anche lui. Birillo, se fa come Birillo, ti fai fare un po' di... la plastica in naso, magari. Dunque, ancora molte pagine, devo dire, che i giornali dedicano a... Non so, molte, fino a pagina 7, dopodiché a pagina 8 c'è già... Alberto si è processato, ha ucciso con crudeltà parte civile, la famiglia di Chiara, la difesa sarà battaglia, eccolo qua. Allora, Alberto Stasi, vediamolo, perché sai, il Naccherino, anche lui, ecco, vedi, non so, io credo che Alberto Stasi abbia due possibilità di interpretazione per quanto riguarda il suo fisico, è la ragazza, insomma, che sorride sempre, ma che c'era da ridere, ma magari era tranquilla. Sì, questo è guarda, questa è una cosa alla Bruno Vespa, va, la Asa. Insomma, questo ragazzo, lo vedi, questo biondo, cioè, un ragazzo dai tratti delicati, biondo, ha sofferto molto per la morte di questa ragazza, non so, ma nello stesso tempo è di quei tipi un pochino, cioè, un serial killer lo vedresti anche così, insomma, in effetti l'aspetto a volte inganna, per carità di Dio, non sappiamo se sia stato lui, ma ho l'impressione che la sua sia una brutta china, e che lui stia scendendo sempre più verso gli abissi dell'inferno. Scusate, abbiate pazienza, ma è apparsa la Gelmini improvvisamente, io sono rimasto, Gelmini, avverti, dice, sono a pagina 10, oggi, aspetta, quando preparati, scusate, ragazzi, mi ha preso uno sturbo, ce la fa più, mini TG,
È stato sospeso per 30 giorni il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Versilia, Giovanni Paolo Cima, dove nel mese di ottobre sono morti 3 neonati nell'arco di 18 giorni. E intanto la procura di Lucca ha aperto 3 fascicoli per omicidio colposo. La manifestazione dei dipendenti statali organizzata da CGIL a Firenze ha avuto l'adesione anche della UIL, si è dissociata invece la CISL, che ha commentato: la maggioranza dei lavoratori non ha scioperato. Prosegue al Cinema Odeon la rassegna 50 giorni di cinema a Firenze, occhi puntati sul cinema di qualità a basso costo, con un documentario su Domenico Zipoli realizzato da Massimo Luconi. Preziosi costumi storici filati con tecniche antiche e il glamour delle baguette griffate Fendi, questi i temi della mostra della Fondazione Lisio, visitabile fino al 15 novembre a Palazzo Panciatichi, sede del Consiglio regionale.
edizione delle 13, in studio Dario Maria Dossena e Francesca Frattura in redazione. Iniziate negli Stati Uniti le operazioni di voto. I seggi si sono aperti in Connecticut, Indiana, New York, parte del Maine, nel Vermont, in New Jersey, in Rhode Island e Kentucky. In due paesini del New Hampshire che hanno votato a mezzanotte, Obama ha vinto nettamente su McCain. Irruzione alla Rai di Via Teulada a Roma la scorsa notte. Una trentina di giovani di estrema destra ha protestato contro la trasmissione Chi l'ha visto, che ha mostrato immagini degli scontri di Piazza Navona durante il corteo contro il decreto Gelmini, giunte telefonate anonime di minaccia ai redattori. L'11% delle famiglie residenti in Italia sono povere, per oltre 2 milioni e mezzo di nuclei. Lo afferma l'Istat, che ha presentato i dati sulla povertà relativa nel 2007, nessuna variazione rispetto al 2006. È Domenico Di Carlo, il nuovo allenatore del Chievo. Lo ha comunicato la società veronese che ha esonerato Beppe Iachini.
Lo so, ti fanno sempre a te la prima inquadratura, eh? Perché? Sono geloso del pappagallo, sono arrivato a questo punto. A questi punti, ma quando si vede il pappagallo e si vede il G insieme al pappagallo, a parte che sarà difficile capire chi è l'uno e chi è l'altro, vero? Allora! E vuol dire che sono in postazione, sì, la postazione del sondazzo. Azzo! Bene, dunque, facciamo subito una telefonata così, alla cieca. Noi si va così. Allora vediamo, sì. La prima che viene, ma figurati, cioè non ho la più pallida idea.
Il numero inserito.
Che c'è?
Non è corretto?
Oh, non è corretto, correggiamolo allora se non è corretto. Per carità di Dio. Allora, vabbè, io lo riprovo, eh? Vediamo, avrò sbagliato qualcosa. Se ho sbagliato, perdonami. Ecco.
Il numero inserito non è corretto.
Non lo fa più, basta, io ho questo numero, se non è corretto non sarà colpa mia, vedrai. Come l'ho trovato, così. Va bene. A volte anche i numeri sono scorretti, ecco, non si comportano bene, ecco, scorrettissimi. Sì, questo? Ecco, questo sembra corretto.
Pronto?
Pronto, vorrei parlare con Pomodoro, per piacere.
Chi parla?
Sì, sono Lasagna.
Ma che pasquale cercate?
Pomodoro.
Di via Capra?
Della Capra?
Di via Capra? Perché ne sono due.
No, voglio quello di via Capra. No, la Capra fa... Me lo passa, per favore? Signorina Capra, Pomodora... Pronto, Pisè... Allora! Ma io mi domando di... Scusa... Pomodoro e San Biafra, via, bisogna ricamare, ma ce ne stanno due, ce ne stanno, perché non ce ne sono, ce ne stanno, capito? No, il verbo essere è sostituito dal verbo stare, allora, come sta a fare? Quante ce ne stanno?
Quanto?
Sì, sono sempre Lasagna. Lasagna, dovrei parlare con il signor Pomodoro, per favore, me lo può passare? Quello, beh, andata via, un'altra volta. Ma chi è questa? Io mi chiedo, faccio l'ultima telefonata sempre a questo soggetto qui, perché questo soggetto non risponde, cioè io cosa ho detto di strano? Ho chiesto di parlare con una persona. Che? Vabbè. Mi dice Capra, che oh, abbi pazienza, sono pieno di animali, sembra l'arca di Noè qui, che ti devo dire, la ragazza, credo fosse una femmina, molto giovane penso, forse dovrebbe essere, a volte sono i maschi che hanno le voci da femmine, via via, andiamo sull'arca ragazzi, andiamo sull'arca, che bella roba, io, Eva e tutti gli animali, no. C'entra Eva sull'arca, scusa, non era Noè. Vai. Ma io sono astemio, Noè invece della Briacone. Vedi, non vuole più. Io voglio rimanere sui Pomodoro però, perché è un bel cognome. Ecco, io ho trovato non uno che si chiama pomodoro, ma un pomodoro pelato. Pomodoro pelato, sì. Voglio parlare con...
Pronto?
Pronto, pelato di merda?
Merda, sì.
Ah, complimenti. Ma scusi, ma non si rende conto che io ho provato i vostri pomodori e che puzzano di merda? Scusi, abbia pazienza se glielo dico. Ma come si fa? Pomodoro, ma si rende conto, sono avariati.
Ma con chi parlo?
Io sono lasagna verde.
Avariati.
Sì, ma scusi, abbia pazienza, io ho preso una partita dei vostri pomodori pelati di lerda, giusto? Dico bene, lerda?
Sì, pomodori pelati.
Di merda, ecco. Quindi praticamente dico,
ma
si parla dei cinesi, che mandano le cose avariate, ma io mi domando e dico, ma c'è un puzzo qui, guardi, puzzano.
Ma quando l'ha presa?
Sembra essere al gabinetto, sembra essere, una settimana fa.
Puzzano.
Anche il pappagallo. Capito?
Ma che pomodori ha preso, scusi?
Pomodori pelati, di lerda.
Ma scusi, con chi parlo, scusi? Stai facendo uno scherzo?
Sì.
Ma chi è quel? Chi è lei?
Lasagna, mi chiamo Lasagna.
Ma sto scherzando o non sto scherzando?
Sì, non ci crede. A che se gli dici di sì, non ci credono. Ma come fa a non crederci, scusi? Signor Lerda.
Senta, io non ho tempo, io non so chi è
lei. Ma nemmeno io so chi è lei, scusi. Ma lei ha sbagliato numero, scusi, lei ha sbagliato numero. Io sto lavorando, mi lascia in pace.
Aspetta, il suo numero è registrato.
Sì?
Sì, allora io sono qui tramite la polizia.
Io sono qui tramite la polizia, ho il suo numero registrato. Ma lei non è una persona, lei è un Pinocchio. Lei è un Pinocchio.
La denuncio, tanto è registrato. Io sono anche tramite mio padre della polizia.
Io sono anche tramite, Ah sì, no, signor...
Furbo, tanto ormai è segnalato lei.
E sono segnalato a vita?
Sì, a vita.
Oh, per carità di Dio, non me lo faccia. C'ho tanti bambini, tante bocche da sfamare sui pappagalli. Oh! Come?
Arrivederla.
Arrivederla, ciao. Ma come sono bugiardi? Io sono tramite la polizia. Ma cosa vuol dire? Che c'è il suo numero registrato? Non è possibile! Ma cosa vuol dire poi registrato? Non appare! Ah, mio Dio. Andiamo da qualche altro pomodoro. Ah, pizza. Buona la pizza. Oh, sì. Sì. Buona la pizza è buona. Quando è buona, Quando fa schifo, fa schifo. Vero? Quando fa schifo, fa schifo. Quando è buona. Guardate, queste sono...
Pomodoro pizza?
Pomodoro pizza?
Sì.
Bene, senta, io vorrei... si possono portare via le pizze da voi?
Sì.
Potrei venire a prendere una pizza farcita con le caccole?
Eh?
Vorrei, non una pizza, ne vorrei 5, per favore, perché me ne servono 5, pizza al pomodoro con le caccole.
Mangi lei con le caccole?
No, sì, mangio io.
Vaffanculo.
Ma come si permette? Io, sentite cosa ha detto? Sembrava Beppe Grillo, ma che ora poi a Beppe Grillo glielo dicono dalla piazza. Va bene, basta. Basta con pomodori. No, invece continuiamo con pomodori. Sono pieno di pomodori. Se non li uso ora poi mi vanno a male, capito? Sì. Se no poi, capito? Io, perché anch'io sono tramite la polizia. E la pizza con le caccole, se la mangi lei. Ma certo la mangio io. Io ci metto le caccole o le mangio. È così, vero?
Pronto?
Pronto?
Sì?
Buongiorno.
Parla.
Sì, io sono un amico del pomodoro.
Di quale pomodoro?
Pomodoro, cioè sarà suo marito, immagino, vero?
Ce ne sono parecchi qui di pomodoro.
Tre pomodori?
Pomodoro Riccardo?
Ah, può darsi. Lei è la moglie?
Io sono la moglie.
Ah, che voce meravigliosa. Lei, signora, ha una voce che incanta. Io sono rimasto, volevo parlare con suo marito. ma la sua voce mi ha incantato. Io in questo momento sono veramente affascinato. Ma che voce bellissima che ha, signora.
La prima che me lo dice.
No, non sono il primo, sicuramente gliel'hanno già detto. Perché per telefono io ho sentito la voce come di un angelo.
Addirittura.
Mi
dica.
Niente.
Che voleva da mio marito?
Ora non voglio più niente. Io gli volevo dire se, insomma, mi cedeva la moglie, signora, perché guardi, questa voce qua deve esserci dietro a questa voce una donna meravigliosa, bella, oltre ogni dire, solare, piena di... io la sento, io sono uno psicologo, sa? Signora?
Pronto?
Ah, sì?
Parla, scusi, sono la figlia.
No, voglio la madre, la figlia, no, non stavo parlando con sua madre. Sua madre è una donna meravigliosa, di cui io sono, mi sono innamorato da 3 secondi.
Beh, lei lascia in pace mia mamma, che non è il caso.
Non è il caso?
No, non è il caso, perché ci penso io a mia madre.
Come ci pensa lei? Ma per certe cose non ci può pensare lei, ci deve pensare lei.
No, lasci perdere, lei mia madre non la conosce, non può innamorarsi di una persona che non conosce.
Sono profondamente innamorato di sua madre.
Lasci perdere, mia mamma non è interessata.
Ormai da 30 secondi.
Arrivederci.
Le figlie sono sempre peggio delle madri. Vergogna! Precludere l'amore a una donna. Avete visto? Avete visto? Hai sentito? Soprattutto... questa figlia, mentre la madre era forse ben disposta, sorrideva un po', era lusingata. Non me l'ha mai detto nessuno, per forza. Ma la figlia è intervenuta di prepotenza, ha preso la cornetta e ha voluto sostituirsi alla madre. I ruoli si invertono! Le madri non sono più madri, ma sono figlie, le figlie non sono più figlie, ma sono madri. Io spesso ho trovato delle figlie più vecchie, dei figli più vecchi delle madri. Credi, no, veramente, ma di età, ma di età. Va bene, io penso che il pomodoro sia una delle cose più buone che ci siano sulla terra, insomma, da mangiare. Peraltro, mi rendo conto che i pomodori intesi come cognomi, non sono tanto buoni da masticare. Anche a morsi i pomodori. Belli mangiati a morsi.
Sì. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì?
Pomodoro?
Sì.
Ah. Senta, un po' di sale e io la mangio a morsi. Io lei la mangio a morsi.
Buon appetito.
Se è tanto buona lei. Andare di traverso. Vabbè, c'è tempo per farsi un altro pomodorino, sì. Vediamo se... Sì, facciamoci questo, un pomodoro stagionato, magari. Ci sono dei pomodori a volte. No, sì. Oh, via. Erano tutti in casa, vero, i pomodori? Vero? Nella cassetta del verduraio. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono l'ortolano.
Mi dica.
Che è successo, signora? La sento triste. La disturbo?
No, affatto, mi dica.
Ah, perché mi sembrava di disturbarla. Senta, sono lei è pomodoro, vero? Pomodoro, vero?
Sì.
Ah, senta, sono rimasto senza pomodori. C'ho una cliente fissa, insomma, che ne ha bisogno.
Provi nell'orto, buongiorno.
No, signora, ma come provi nell'orto? Ma allora qui non si ha lo spirito collaborativo. Qui non si collabora, abora. Ecco, ora et labora, e guarda la pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao G.
Quando sono sulla poltrona mi rilasso, non devo rilassarmi, il tempo è poco. Per fare quello che sto per fare ci vorrebbe tutta un'ora, ecco, almeno. Quindi bisogna darsi da fare, eh? Camminare. Poi lo devo fare oggi, perché se non lo fa oggi, quando lo faccio? Oggi è il 4 novembre, quindi 42 anni fa, l'alluvione di Firenze. Non si dice Firenze, ma era anche tutta la Toscana, 1966. Penso fossero 42 anni fa. Quindi prendiamo al volo questa, oggi piove, poi tra l'altro, come dire, no, attenzione, no? Io ho qua un po' di roba dell'epoca, proprio i giornali usciti in quei giorni fatidici, e sono tutti tenuti da parte, ecco. Per esempio, voglio farveli vedere, per esempio questo è La Nazione del giorno 3 novembre 1966, cioè il giorno prima praticamente dell'alluvione. Nessuno immaginava, no? Quali erano le notizie che poi sarebbero state spazzate via da quello che sarebbe successo dopo? La strage dei soldati dell'ONU è venuta in territorio sudcoreano, il presidente era Johnson, Lyndon Johnson, non so se si può vedere anche qualche immagine tramite, ecco questa, tramite la polizia, e così, questa era la prima pagina del giornale della Nazione del giorno prima, quindi tante notizie che, come normalmente succede, po' era pronto alle dimissioni, tutte persone che non ci sono più. Vabbè, ma poi succede, io purtroppo non ho quella famosa prima copia, della prima edizione che uscì, l'Arno Straripa a Firenze, purtroppo non ce l'ho, però ecco quella che uscì. Questo il giorno 6, perché poi anche la Nazione fu devastata. Firenze devastata dall'Arno, vive con calma ore tragiche. Questo è un titolo famosissimo, vive con calma ore tragiche, proprio eccezionale, da ricordare. 7:26 di venerdì, stamani la visita del capo dello Stato, fu fischiato, era Saragat. Ovviamente qui potremmo entrare dentro e troveremmo minacciati i tesori degli Uffizi e così via, però non c'è il tempo per entrare dentro a questi giornali. Magari ci sarà un giorno per poter entrare maggiormente nell'argomento. Questo era del 6, questo era del 7. Saragat è arrivato, tra le rovine di Firenze, la città invoca acqua e pane nella melma delle strade. E qui vediamo appunto Saragat che sulla macchina, insomma, non c'aveva voglia di venire, ma è dovuto venire per forza, no? 6.000 negozi perduti, guarda è roba, e così, si contano i morti, chiedono aiuto gli affamati. E qui siamo al 7 novembre del 66, 8 novembre del 66, cominciano a giungere i primi viveri agli alluvionati rifugiati sopra i tetti, dopo 5 giorni di tragica agonia a Firenze e provincia. E non solo Firenze e provincia, noi sappiamo che in altre province della Toscana la paura vista dall'elicottero, massacrate le industrie, ovviamente qualcosa si è mosso, ma insomma a Firenze, insomma, come dire, i fiorentini erano parecchio incazzati, parecchio, sì, però si viveva con calma ore tragiche. Drammatico appello di Bargellini, qui siamo al 9, quello è l'8, questo è il 9 novembre, Bargellini era il sindaco, il famoso Bargellini, Piero Bargellini, dateci macchine per pulire Firenze, ecco, ma ora ce l'abbiamo le macchine per pulire Firenze, però ci fanno spostare le macchine nostre, si invocano ruspe, bulldozer, camion per portare lontano il materiale putrescente, da Palazzo Vecchio un solenne invito, ecco qua, Piazza Santa Croce, guarda, c'era ancora Dante, la statua in mezzo alla piazza e non era lateralmente alla basilica. La benzina aumenta di 10 lire, tra l'altro, ecco, per dire anche per questo, no? Per fronteggiare il disastro. Poi non l'hanno malevata, vero? Com'è quel fatto là? Siamo al 9, arriviamo al 10 novembre. Firenze combatte una disperata battaglia contro 500.000 di tonnellate di fango. Le notizie ottimistiche non hanno senso, dice il vice sindaco Lagorio, occorrono aiuti adeguati, eccetera, eccetera. Lettera aperta al capo dello Stato, per dire, oh Saragat era uno che beveva parecchio, no? Insomma, a lui l'acqua gli piaceva tanto. dura volontà di sopravvivere, ma i mezzi tardano a giungere. Era il momento degli angeli, gli angeli del fango, no? E via, avanti ancora. Qui siamo all'11 novembre, venerdì. Cominciano a giungere i mezzi meccanici per liberare Firenze dalle sue macerie. Un barlume di speranza nella drammatica battaglia della città. Ma chi ce l'ha tutte queste copie originali della nazione dell'epoca? Io? Esatto. Questi furono proprio messi da parte dalla mia famiglia in quei giorni lì, quindi non li ho trovati dopo. Una protesta di Bargellini, ancora foto, ma allora si poteva, dice, ma allora si poteva, il che, non so il che, ma insomma, vabbè, e poi andiamo avanti, siamo arrivati al 12 novembre 66, ecco, piano piano le cose ovviamente migliorano, torna la speranza per le strade di Firenze, incidenti al Senato mentre parla Moro, ecco, sempre per quanto riguarda questo, Moro era ancora vivo, capito, nel complesso, afferma il Presidente del Consiglio, gli organi di Stato utilizzano più di 120.000 uomini, hanno compiuto il loro dovere, insomma, però, massiccia operazione di sgombero, ma la situazione è sempre grave, cifre impressionanti, ecco. Però dice in fondo, verso la riscossa. Siamo arrivati a che giorno? Al 13 novembre. Bargellini fa il bilancio del disastro. Ancora isolate molte zone della Toscana. Non dimentichiamo la Toscana, perché Firenze è arrivata alle cronache principali, ma la Toscana fu veramente devastata. Il governo modificherà il piano quinquennale, il governo, no? Sì, e via. Delusione, dice l'articolo di fondo. Ma andiamo avanti. La Nazione di lunedì 14 novembre. Un'altra triste domenica dopo l'alluvione, crollato nell'Arno il ponte Solferino a Pisa. Ecco, stacchiamo da Firenze e vediamo finalmente. E intanto i reticolati bloccano il centro di Firenze. L'allarme dato in tempo ha evitato un disastro, e meno male, figurati te. Si riaprono i negozi fiorentini. C'era una melma, perché non era solo acqua, era melma, gasolio, c'era di tutto. Migliaia di fiorentini, siamo arrivati a martedì 15, migliaia di fiorentini chiedono una casa, il comune ha cominciato le requisizioni. Ecco, vedi, c'è un ministro che arriva, il ministro Taviani, un doloroso giro nelle zone devastate. Il che non c'è dentro poi, dentro c'è tanta roba. Ecco, poi arriviamo a un anno dopo. Questo è un numero speciale della Nazione del 4 novembre 1967, grosso, inchiesta sull'Arno, qui c'è tutta una cosa di allegati, no? Inchiesta sull'Arno, e qui fotografie ancora dell'epoca, perché domani la città museo, sarebbe oggi. Quindi un grosso numero della Nazione dedicato a un anno dall'alluvione. Ma non solo la Nazione, ovviamente, tutti si erano occupati, ma persino Sorrisi e Canzoni. Sorrisi e Canzoni ha fatto, io ho solamente i ritagli, le pagine ritagliate, la settimana del terrore. Questo è Sorrisi e Canzoni, con tutto l'articolo grosso, diverse pagine, dedicate a Firenze. Invece che alle canzoni si dedicavano anche a queste cose qua, ma certo. E poi, 20 anni dopo... Ecco, questi li ho trovati proprio pochi giorni fa, devo dire, ecco, questi li ho trovati così. Un inserto della Nazione di 20 anni dopo, 2 novembre 86, e un inserto della Nazione di 25 anni dopo, appunto, 25 anni dopo, quindi un po' più in là, insomma. Vabbè, e poi ancora Firenze e le foto proibite, Vie Nuove, un documentario Vie Nuove, le foto che non si potevano vedere, ecco un morto. Che non ci avevano fatto vedere prima, e poi foto tremende, ecco anche questa. Certamente, abbiamo pochissimo tempo. Firenze è stata una città durante il diluvio. Lo Specchio, responsabilità di miliardi, scrive il 13 novembre del 60. Ora per ora era accaduto a Firenze, 66. Fuori dal fango, sempre. Gli italiani costretti a fare da sé, sempre lo Specchio. E poi i libri, il bel San Giovanni in Arno, poi le piene d'Arno, molto interessante questo, ti parla di tutte le piene d'Arno, compresa quella, Firenze i giorni del diluvio, e poi l'Arno stradito a Firenze, l'Arno in museo, guarda che roba, il diluvio su Firenze, guarda. E poi non solo, le cartoline, hanno fatto delle cartoline dell'alluvione con Franco Bollini e addirittura souvenir, guarda, souvenir dell'alluvione, quanta roba esce, quanta roba, però, oddio, non c'è più tempo, non ho nemmeno il tempo di andare dietro, sapevo che era una cosa che si doveva, a cui si doveva dedicare molto più spazio, ma io ho lo spazio che ho, quindi devo lanciare la monetina tona, e guarda, lo faccio da sedere, l'alluvione si spera non torni più, e se dovesse tornare, speriamo che sia, no! Ah, è rotolata molto lontano. Vado a prenderla. Si vede? Non si vede? Però te lo faccio vedere io. Eccolo qua. Arrivo da fuori. Eccolo qua. Era un no. Ha preso come una ruzzola, no? Così. Bene, allora, è a questo punto che devo salutarvi, perché proprio non c'è più tempo. È un'alluvione di parole che domani tornerà a ricoprirvi, spero, di cose belle. Perché il G non può fare altro. A domani, ciao.
Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, come va?